al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Fondi e mezzi in cambio dello stop alle partenze e del via libera ai rimpatri. Su queste basi, oggi, si svolge il difficile negoziato che attende il premier Silvio Berlusconi ed il ministro dell'Interno Roberto Maroni a Tunisi. Gli accordi bilaterali tra i due paesi sul contrasto all'immigrazione clandestina risalgono al 1998 e sono stati revisionati nel 2009. Maroni ed il ministro degli esteri, Franco Frattini, sono volati a Tunisi il 25 marzo scorso per chiedere nuovi impegni al debole governo transitorio del paese nordafricano, mettendo sul piatto addestramento e mezzi per le forze di polizia per 75 milioni di euro. Le prime forniture potrebbero partire già tra un paio di settimane. Quanto ai rimpatri, Berlusconi ha parlato di 100 al giorno, l'accordo in vigore ne prevede al massimo 4. E Maroni ha già inviato a Tunisi una lista dei primi 1000, già identificati e con i documenti a posto da rimpatriare. In cambio, Roma offre linee di credito supplementari fino a 150 milioni di euro per incentivare il reinserimento dei migranti in patria e l'avvio di attività economiche. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati all'ascolto della nostra trasmissione dedicata all'approfondimento quotidiano al di là della notizia. C'è Mario Scatton in console, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis sono in regia. Fabio Colagrande al microfono in questo momento. Vi ricordo che potete intervenire sui temi che trattiamo in diretta al nostro numero verde 800 208 802 800 208 802 o mandandoci un sms al 335 12 43 317. Siamo in un paese amico e cercheremo di risolvere i nostri problemi con uno spirito di collaborazione e di amicizia. Con queste parole il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi è entrato questa mattina nel palazzo del governo provvisorio tunisino per incontrare il premier Beji Caid Essebsi. Si tratta del primo vertice ufficiale dopo la rivoluzione dei gelsomini e la deposizione di Ben Ali. Come detto in apertura di trasmissione, il tema di questo vertice è proprio l'enorme flusso di migranti che sono ormai da giorni in viaggio dalla Tunisia verso l'Italia e il modo per limitare questo flusso di migranti. Apriamo la trasmissione con una testimonianza particolare, perché in contatto continuo con l'arcivescovo di Tunisi, Laman Marun, è il vescovo italiano Domenico Mogavero, che è vescovo di Mazara del Vallo e membro della commissione della CEI per l'immigrazione. Monsignor Mogavero ha detto oggi in un'intervista apparsa su un quotidiano italiano che è pronto a fare da mediatore per la complicata missione italiana in Tunisia. E Sua Eccellenza Monsignor Mogavero in questo momento è in linea con noi. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio, Eccellenza.
Buon pomeriggio anche a voi.
Le chiedo innanzitutto del suo ruolo in qualche modo di collaborazione, di mediazione con il governo italiano circa questo accordo sull'immigrazione che dovrebbe essere affrontato oggi proprio in un colloquio con il governo di Tunisi. Ecco, che tipo di consulenza, di aiuto lei potrebbe dare?
Ho offerto al governo italiano le possibilità che abbiamo come Chiesa di Mazara del Vallo per i rapporti con la Tunisia e soprattutto con la Chiesa di Tunisi. Il mio rapporto personale con l'arcivescovo Laham è un rapporto molto stretto, ci siamo visti, ci siamo sentiti più volte in queste settimane, in questi mesi per ragguagliarci un po' sulla situazione, e anche la nostra esperienza di gemellaggio con Tunisi realizzata attraverso la Fondazione San Vito. Ho detto al Ministro Maroni che se poteva servire questa nostra esperienza e questi nostri agganci con la Tunisia, saremmo stati ben lieti di metterli a servizio di questa causa che è veramente una causa che merita ogni attenzione, soprattutto nell'attuale fase emergenziale.
Dal punto di vista pastorale, quindi strettamente ecclesiale, entro quali limiti è ammissibile, secondo lei, un piano per frenare il flusso di migranti che dal Nord Africa va verso l'Italia?
Ma certamente noi non intendiamo collocarci a livello di interlocuzione politico-diplomatica, né tantomeno imprenditoriale o commerciale. Dal punto di vista pastorale, come lei ben sa, noi come Chiesa siamo interessati all'uomo, alla sua dignità, ai suoi diritti, soprattutto siamo vicinissimi all'uomo che soffre, all'uomo che vive una situazione di grave attentato alla sua sicurezza e alla sua dignità di creatura figlia di Dio. Quindi in questo momento noi siamo veramente toccati e colpiti dallo spettacolo che ci ha offerto Lampedusa e anche le altre realtà nelle quali sono stati condotti questi immigrati della sponda sud del Mediterraneo. A questo punto abbiamo detto nessuno di noi può stare con le mani in mano, nessuno ha la ricetta per risolvere il problema, ma se ci mettiamo tutti insieme, ognuno con il piccolo di competenza, di conoscenza, di apporto che può arrecare alla causa umanitaria che è fortemente in discussione, probabilmente qualcosa si riuscirà a muovere. Usciremo da una situazione di grandissima incertezza che in questo momento è molto più grave perché c'è una emergenza umanitaria da tutti riconosciuta e per la quale in pochi si stanno adoperando.
Su quali basi secondo lei è possibile concludere un accordo in qualche modo per limitare questo flusso di migranti?
In questo che è un momento di acuta crisi umanitaria, di emergenza da tutti ammessa, bisogna che ci si rimbocchi le maniche e che tutti coloro che hanno la possibilità anche di dare un apporto minimo non si tirino indietro, perché c'è molta confusione, non si sa che pesci prendere, non si sa da che parte cominciare. Allora se un qualche spiraglio lo si apra dai fronti nei quali un minimo di conoscenza della realtà tunisina e anche un minimo di esperienza nei rapporti con loro e anche di fiducia e di stima che ci si può essere guadagnati in questi anni consente di poter aprire un dialogo, credo che questo sia da mettere in atto. La scorsa settimana l'arcivescovo di Tunisi mi diceva che ci sono, al di là dei 30.000 che pare siano pronti a imbarcarsi, ci sono certamente circa 500.000 giovani che, essendo senza lavoro perché la stagione turistica 2011 per la Tunisia è fortemente compromessa, se non del tutto compromessa, ci sono queste schiere di giovani che sono alla ricerca di una soluzione per la loro sopravvivenza, per la loro sopravvivenza. Quindi se ognuno di noi può magari creare le premesse perché ci si sieda attorno a un tavolo, si affronti l'emergenza invocando la presenza dell'Europa che ancora sembra piuttosto distante o presente in maniera contestativa nei confronti dell'Italia, e si affronta adesso l'emergenza per rimandare a un secondo momento la fase, diciamo, regime di un intervento in loco per stimolare imprese e aziende per uno sviluppo della realtà tunisina, probabilmente daremmo un apporto concreto al superamento dell'attuale fase emergenziale. Credo che sia l'attesa del governo tunisino. Non chiedono evidentemente di riversare sull'Italia o sull'Europa i loro problemi, ma chiedono di essere aiutati a capirli e ad affrontarli in termini di interventi efficaci.
Come vescovo, come vede la possibilità dei rimpatri? Entro che limiti sono possibili questi rimpatri?
I rimpatri, perché non siano deportazioni all'incontrario, devono essere concordati certamente col governo tunisino, anche perché bisogna accertare la nazionalità o la provenienza di queste migliaia di persone che sono sbarcate a Lampedusa o comunque nelle coste siciliane o delle isole attorno alla Sicilia. Bisognerà concordare i termini, perché non sono partiti da lì perché volevano cercare l'avventura, sono partiti dalla Tunisia perché cercano un futuro più o meno immediato di sicurezza economica. Allora, se si concordano i vari passaggi, soprattutto, ripeto, se ci si impegna con progetti credibili ed attuabili da impiantare in Tunisia a livello anche di piccole aziende, oltre che di realtà un po' più grosse dal punto di vista delle capacità finanziarie, credo che il domani è meno nebuloso e quindi la possibilità oggi di intervenire con un freno che non sia soltanto di blocco degli imbarchi possa essere credibile e praticabile.
Mentre le diplomazie sono al lavoro, intanto si è registrata una notizia tragica: 68 annegati davanti alle coste della Libia.
Purtroppo il conto dei morti non lo possiamo tenere, perché non tutti i casi che vengono registrati dalla cronaca o dai testimoni sono effettivamente le tragedie accadute in mare. I morti in mare sono molto di più di quanto non si pensi. Purtroppo il Mediterraneo è diventato una tomba di speranza per molti che intendevano solcarlo per aprirsi un futuro di vita. È una notizia tragica, purtroppo non è la sola, e il rischio è che cominciamo a abituarci anche a questi morti in quantitativi sempre crescenti e non ci facciano più impressione e soprattutto non ci facciano riflettere su quella che è la nostra responsabilità di, oserei citare, spero che non me ne vogliano gli esegeti, oserei citare la parabola del ricco banchettante e del povero Lazzaro. Io credo che almeno abbiamo il dovere di fare accedere questi popoli alle briciole che cadono dal nostro tavolo. Se proprio non siamo in grado di spezzare con loro il piccolo pane che abbiamo sulle nostre tavole, che almeno consentiamo loro di potersi cibare delle briciole che cadono dai nostri tavoli.
Grazie eccellenza.
Buona giornata.
Ringraziamo dunque Sua Eccellenza Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, diocesi appunto gemellata con la diocesi di Tunisi, membro della Commissione CEI per l'immigrazione. Avete sentito, ha offerto la sua collaborazione al governo italiano, impegnato proprio oggi in un incontro importante a Tunisi per raggiungere un accordo sulla questione immigrazione e, come dicono le agenzie e i giornali, per limitare il flusso migratorio che dalla Tunisia ma dal Nord Africa va verso l'Italia. E il premier Silvio Berlusconi proprio oggi è impegnato in questo incontro a Tunisi con il ministro dell'interno Maroni e, come ha annunciato il ministro degli esteri Frattini, Berlusconi confermerà personalmente l'impegno italiano, una linea di credito da 150 milioni di euro per aiutare i giovani a sviluppare appunto in loco microcredito, artigianato, commercio, piccole attività che allevino la disoccupazione e aiutino l'economia a ripartire. Frattini ha sottolineato che l'Italia è stata il primo paese ad appoggiare la rivoluzione dei gelsomini, cosiddetta, in Tunisia, ma che ora l'Italia non può assorbire flussi abnormi di immigrati e c'è la necessità di attuare i rimpatri. Avete sentito anche la posizione di Monsignor Mogavero su questi rimpatri, che non possono essere deportazioni, ma vanno appunto compiuti con rispetto proprio anche da un punto di vista umanitario. Ma abbiamo in linea adesso da Firenze, la ringraziamo molto, Afef Agi, che è vicepresidente dell'associazione Pontes dei Tunisini in Italia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Ecco, le chiedo subito, signor Agi, da un punto di vista proprio di tunisina che vive in Italia ormai da molti anni, come vede questa possibilità di un incontro tra il governo italiano e il neo governo tunisino fuoriuscito dalla rivolta, dalla rivoluzione dei gelsomini, questa possibilità di un accordo proprio per in qualche modo limitare questi flussi migratori?
Innanzitutto, chiaramente un accordo è necessario a questo punto della situazione, comunque di emergenza dell'arrivo di questi immigrati. Noi ci auguriamo che i nuovi accordi tra l'Italia e il governo di transizione tunisino segnino una rottura con la vecchia strategia di controllo dei flussi migratori clandestini, cioè che siano costruttivi e che rispettino i diritti umani. Aggiungerei anche che comunque è un governo di transizione, non è un governo eletto, quindi questi accordi vanno ripresi poi quando avremo il governo che vorremmo avere, quindi eletto del popolo. La situazione ora è un po' ancora fragile, però è comunque un passo importante.
Qual è la situazione sociale, non solo politica, in Tunisia in queste settimane?
In queste settimane, diciamo, dopo la rivoluzione, sono circa 2 mesi e mezzo, sono cambiati, oltre a Ben Ali, 2 altri governi dopo, di transizioni sempre. La situazione è un po' instabile, diciamo, l'economia è un po' in stallo in questo momento per tutta l'agitazione, diciamo, politica che c'è attorno. Non è del tutto caotica, però diciamo che ci vorrà ancora tanto tempo prima di raggiungere, insomma, diciamo, una stabilità sia sociale che politica, quindi effettivamente in questo momento è un momento un po' difficile e che può anche spiegare che alcune persone vogliono vedere altrove, farsi un futuro in Occidente, in Europa, anche in Italia.
Monsignor Mogavero ci parlava poco fa a questo proposito di una stagione del turismo in Tunisia per il 2011 ormai compromessa totalmente. Questo potrebbe spiegare in parte le tantissime partenze verso l'Italia?
Sì, in parte lo potrebbe spiegare, perché comunque anche se tanti tunisini provano comunque a rimettere le cose nella normalità, a rimettere il funzionamento del paese, dell'economia, del turismo alla normalità, è ancora un lavoro molto lungo, quindi sì, potrebbe spiegare questo, ma anche alcune persone realmente avevano il sogno di partire verso l'Europa già da anni e al momento della caduta del dittatore Ben Ali hanno approfittato dell'occasione che si è creata per venire, quindi non so quanto possa la situazione attuale possa giocare nel fatto che ci siano così tante persone. Sicuramente avevano progetti diversi, hanno progetti diversi per il futuro, però la situazione attuale del paese è a prendere in considerazione.
Quindi lei come si spiega questo flusso migratorio e soprattutto secondo lei chi sono questi tunisini che partono verso l'Italia? Sono gruppi molto, potremmo dire, eterogenei anche forse?
Sì, anche perché i numeri sono veramente alti, perché penso quando arrivi in Sardegna stanotte e gli sbarchi, penso che siamo oltre i 20.000, non so il numero esatto, però io non saprei, non saprei dire chi sono, perché sapere chi sono, chiaramente della Tunisia non è possibile, visto che partono comunque in clandestinità e di nascosto, potremo sapere chi sono dal momento in cui arrivano in Italia, quindi al momento dell'identificazione, della presa delle impronte, perché normalmente c'è tutta una procedura che ci permette anche di accogliere la storia di queste persone. Non sappiamo, alcuni dicono che sono richiedenti asilo, ma non tutti, altri sono chiaramente immigrati, chiamiamoli così, tra virgolette, economici, alcuni vogliono soltanto arrivare in altri paesi dell'Europa per raggiungere famiglie, genitori o altri membri della famiglia, quindi sono un gruppo, va chiarita questa cosa, dobbiamo sapere chi sono, perché anche durante la rivolta sono stati aperti dall'ex dittatore effettivamente per un po' far paura alla popolazione, carceri di cui sono scappate migliaia di persone. Vogliamo sapere anche se tra questi che sono arrivati sulle coste italiane ce ne sono questi che sono scappati dai carceri, ci sono persone che erano collaboratori con l'ex regime che ora sono richieste dalla giustizia e sono sicura che questi qua, i tunisini, li vorranno indietro perché devono anche rendere conto alla giustizia. Quindi tra questi 20.000 persone c'è direi di tutto, ci sono minori, ci sono donne, ci sono giovani, meno giovani. Non si sa chi sono, questo è il problema.
Si potrebbe spiegare questo enorme improvviso flusso di migrazioni dalla Tunisia verso l'Italia anche col fatto che il precedente governo, il governo di Ben Ali, assieme a altri governi nordafricani e assieme a molti governi europei avevano istituito una sorta di tappo che impediva proprio anche a persone che avevano interesse di lavoro, a interesse di studio o insomma non semplicemente viaggi della speranza ma anche viaggi turistici normali, impediva appunto a queste persone di recarsi in Europa.
Sì, infatti il tappo, questo specie di tappo tra virgolette che è stato creato, va avanti da anni e che riguarda da una parte tutti i paesi che sono del Nord Africa, quindi la Libia, l'Algeria, il Marocco e la Tunisia, ma dall'altra parte c'è anche tutti i paesi che fanno parte dello spazio Schengen, quindi chiaramente avere un visto anche di turismo, non parliamo di visto per lo studio o per lavoro, ma anche soltanto di turismo per qualche giorno, andare a ritrovare membri della famiglia, è diventato praticamente impossibile. Basta fare un giro in Tunisia e vedere le file di persone che aspettano dai 4 ai 5 del mattino per presentare tutti i documenti che gli sono richiesti per aver visto e che vengono poi respinti a oltre il 70%. Non è più stata data la possibilità alle persone di spostarsi e quindi chiaramente il flusso ora è anomalo, ma anche prima era anomalo perché era chiaramente bloccato, controllato, ma estremamente controllato, e quindi questo ha fatto sì che dal momento in cui le porte sono aperte 20.000 persone e ancora ne arriveranno altro, sono arrivate, ma io racconto anche un'esperienza mia. Io al momento che dovevo del parto qui, che avevo la mia figlia, avevo bisogno della presenza, diciamo, anche soltanto della mia sorella che mi dà una mano perché non ho la famiglia qua in Italia, non è stato possibile farla venire qua per due settimane, tre settimane. Questo è la realtà, è che alcune persone, cioè i giovani fino a 35 anni, anche se hanno un lavoro, anche se stanno studiando, non hanno la possibilità di uscire perché c'è la paura che rimangano una volta qua in Italia o in Francia o in Germania. A questo punto la politica, diciamo, europea è omogenea, non è possibile entrare nello spazio. E questo ci fa anche dire che questa crisi, questa emergenza che sta incontrando anche il governo italiano in questo momento è anche un'emergenza dell'Europa e non soltanto dell'Italia.
Grazie davvero ad Afef Agi, vicepresidente dell'associazione Pontes dei tunisini in Italia, per questa testimonianza molto interessante. Grazie davvero.
Grazie a lei, arrivederci.
E andiamo subito a salutare un altro ospite, Salvatore Martinez, presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito Santo. Martinez, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Lei è in partenza e continuiamo a parlare anche con lei di immigrazione, perché proprio in queste ore è la notizia che l'isola di Lampedusa è stata in qualche modo svuotata dai tanti migranti che erano giunti nelle ultime settimane, che ora devono trovare collocazione, e come si sa c'è una discussione in corso nelle tendopoli o nei centri di accoglienza in Italia, ma davvero Lampedusa è stata in queste settimane il luogo su cui si sono concentrate le attenzioni, non solo giornalistiche, ma anche le paure e i timori di molti rispetto a una situazione davvero invivibile dal punto di vista sociale. E proprio a Lampedusa questa sera alle 19 è prevista una veglia straordinaria di preghiera voluta dal vostro movimento, Martinez. Qual è l'obiettivo di questa veglia?
Mi permetta intanto di precisare, l'isola è parzialmente svuotata, sono al momento 2.000 gli immigrati presenti, e questa notte 950 si sono aggiunti, altri si annunciano perché il bel tempo incoraggia evidentemente l'esodo. Beh, siamo a Lampedusa in primo luogo per esprimere solidarietà fraterna, per mostrare il volto di un umanesimo cristiano che non discrimina nell'accoglienza e che si ricorda delle parole di Gesù: ero straniero e mi avete ospitato. Il messaggio di quest'anno del Santo Padre Benedetto XVI per la giornata nazionale e mondiale dei migranti e del rifugiato ci dice che o questa nostra umanità diviene sempre più interconnessa o sarà davvero difficile capire questi scenari planetari che ci stanno interrogando, perché tutti in qualche modo nella nostra vita facciamo l'esperienza di una migrazione, o per ragioni stagionali, economiche, politiche, volontarie, forzate, interne, internazionali, lo ricorda il Santo Padre, ma tutti in qualche modo spesso siamo portati a superare i confini geografici e culturali, ma la chiusura dei cuori, la chiusura delle frontiere, la chiusura delle menti a un esodo epocale come quello che stiamo vivendo e le catastrofi che poi conseguentemente si determinano se non si promuove una cultura che non è appena della pace e dell'accoglienza, ma una cultura della solidarietà intelligente, adeguata ai nostri tempi, ci fanno dire che queste emergenze non soltanto non finiranno, ma sfiniranno alla fine anche popolazioni che per tradizione sono assolutamente capaci di accogliere e mostrano il volto accogliente della nostra Italia e del nostro Sud. Quindi siamo a Lampedusa per ricordarci che Dio deve essere incluso nelle pieghe di questa nostra umanità e che proprio nei momenti più drammatici come quelli che viviamo i cristiani non chiudono gli occhi dinanzi alla realtà, ma si preoccupano di leggerla con gli occhi di Dio, e questo fa la preghiera.
Uno sguardo, dunque, quello dei cristiani, che deve andare oltre la politica, oltre gli accordi per limitare i flussi migratori.
Non c'è dubbio che le politiche europee si sono mostrate inadeguate, non c'è dubbio che il mondo intero guarda a questa porta meridionale d'Europa, che è il lembo di Lampedusa, non c'è dubbio che soffiano nel nostro paese, e ci sembra una notizia infausta nei giorni in cui ricordiamo l'Unità d'Italia, forze disgreganti, disgregatrici, che annunciano che lo straniero è un nemico, che lo straniero non ha spazio per essere accolto all'interno delle nostre comunità. Se mi permette, vorrei così banalmente dire che 5.000 immigrati che d'improvviso arrivano a Lampedusa, ripartiti per 20 regioni, ci danno appena una quota pro regione di 250 unità. Sono numeri che spariscono dinanzi alla forza delle nostre comunità. Ci si chiede perché questi ritardi, che non sono solo culturali, per noi sono soprattutto ritardi morali, ritardi spirituali. Allora, in primo luogo, noi vogliamo parlare alla coscienza sociale del nostro paese, che rimane ancora, grazie a Dio, una coscienza cristiana, perché nei momenti difficili il popolo italiano sa unirsi anche in nome di una fede, di una carità che ha compiuto e continua a compiere miracoli. A Lampedusa noi abbiamo un gruppo di rinnovamento con oltre 100 persone in capo alla sola parrocchia, che sostanzialmente è lì testimonia della vita ecclesiale, e in primo luogo vogliamo dire grazie a questi nostri amici, a questi nostri fratelli, e poi pregare per tutti quelli che stanno operando, talvolta anche in condizioni non favorevoli, pensiamo a tutti gli operatori di polizia, gli operatori umanitari, e direi anche pregare per i nostri politici, per i nostri governanti, perché nelle loro mani è affidato il destino di questi popoli e di questa umanità, come dice il Santo Padre, sempre più interconnessa, sempre più multipla, sempre più plurale.
Presidente Martinez, la ringrazio per aver ricordato anche che l'isola di Lampedusa attualmente non è affatto svuotata completamente dai migranti, forse certe semplificazioni anche dei titoli giornalistici portano a volte a dimenticare che stiamo parlando di persone e che, come ricordava lei, più di 1.000 sono ancora presenti sull'isola. Voglio ricordare questa sera alle 19 a Lampedusa veglia di preghiera e di solidarietà organizzata dal Rinnovamento nello Spirito, ma tra l'altro voi avete invitato altri rappresentanti di movimenti e aggregazioni ecclesiali a raggiungervi.
Sì, di fatto noi speriamo che per 90 minuti l'isola si fermi, per così dire, cioè che scenda un silenzio profondo, un silenzio che ci porti ad interiorizzare i drammi che si stanno vivendo. La notizia di questi giorni, per esempio, di queste decine e decine di immigrati che sono morti nel Mar Mediterraneo, ci dicono che il Mediterraneo sta diventando un cimitero moderno, che è peraltro in qualche modo l'emblema di una umanità dimenticata, senza nome, senza volto. Ci chiediamo non solo che cosa ne è di queste persone, ma delle loro famiglie, non avranno probabilmente mai notizie dei loro cari. Allora vorremmo che l'Italia per questi 90 minuti si stringesse in un grande abbraccio di affetto, di calore umano, che ci fa sentire solidali con queste popolazioni, solidali anche con i nostri amici d'Italia che sono esposti più di altri per aver avuto dalla storia un ruolo geografico che li porta ad accogliere, o perché per primi si stanno rendendo disponibili ad ospitare questi migranti, perché poi da Lampedusa evidentemente in qualche altro luogo dovranno andare, e non ci sembra che venti di accoglienza, venti di pace stiano spirando in questo nostro momento. Che l'Italia ritrovi allora il senso della storia, il senso di un umanesimo a misura d'uomo e non disumano, e per far questo dobbiamo ricordarci di Dio, sollevare lo sguardo verso il cielo e ricordarci che più che mai nel mondo globalizzato noi siamo una sola famiglia umana.
Io ringrazio molto Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Grazie e buon viaggio, presidente.
Grazie a voi, grazie a voi.
Dunque a Lampedusa oggi alle 19, veglia nazionale di preghiera e di solidarietà promossa dal Rinnovamento nello Spirito. 200.000 persone aderenti al Rinnovamento sono invitate ad unirsi in preghiera. Al contempo tutti i credenti e tutti gli uomini di buona volontà che sono in Italia sono invitati a vivere questo semplice e popolare gesto, replicandolo in quanti più luoghi possibili. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi, di Al di là della notizia, ancora una volta l'immigrazione con l'incontro a Tunisi dei rappresentanti del governo italiano con i rappresentanti del governo tunisino per concludere un accordo sull'immigrazione, in qualche modo limitare il flusso di migranti verso l'Italia, e poi ancora la vicenda di Lampedusa con questa veglia di preghiera. Io ringrazio Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari in regia, ancora Mario Scattone e Vincenzo Proto in console. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.